Terza domenica del tempo ordinario, ascoltiamo dall'Evangelo di Matteo, capitolo 4, i versetti 12-25. Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nazareth e andò ad abitare a Cafarnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Terra di Zabulon e terra di Neftali, sulla via del mare oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce. Per quelli che abitavano in regioni e ombra di morte, una luce è sorta. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, che gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. E disse loro: venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo, loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi, subito, lasciarono la barca e il loro padre, e lo seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando l'Evangelo del Regno, e guarendo ogni sorta di malattia e di infermità nel popolo. La sua fama si diffuse per tutta la Siria, e conducevano a lui tutti i malati, tormentati da varie malattie e dolori, indemoniati, epilettici e paralitici. Ed egli li guarì. Grandi folle cominciarono a seguirlo dalla Galilea, dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano. Dal libro del profeta Isaia, capitolo 8, i versetti 23 fino al capitolo 9, versetto 3. In passato il Signore umiliò la terra di Zabulon e la terra di Neftali, ma in futuro renderà gloriosa la via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa, una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda, perché tu hai spezzato il giogo che l'opprimeva, la sbarra sulle sue spalle e il bastone del suo aguzzino, come nel giorno di Madian. Dalla prima lettera ai Corinzi, primo capitolo, i versetti 10-17. Vi esorto pertanto, fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, a essere tutti unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni tra voi, ma siate in perfetta unione di pensiero e di sentire. Infatti, a vostro riguardo, fratelli, mi è stato segnalato dai familiari di Chloe che tra voi vi sono discordie. Mi riferisco al fatto che ciascuno di voi dice: io sono di Paolo, io invece sono di Apollo, io invece di Cefa e io di Cristo. È forse diviso il Cristo? Paolo è stato forse crocifisso per voi? O siete stati battezzati nel nome di Paolo? Ringrazio Dio di non aver battezzato nessuno di voi, eccetto Crispo e Gaio, perché nessuno possa dire che siete stati battezzati nel mio nome. Ho battezzato, è vero, anche la famiglia di Stefanas, ma degli altri non so se io abbia battezzato qualcuno. Cristo, infatti, non mi ha mandato a battezzare, ma ad annunciare l'Evangelo, non con sapienza di parola, perché non venga resa vana la croce di Cristo. Invochiamo su di noi lo Spirito Santo. Egli, con la sua potenza, il suo amore, dilati il nostro cuore, affinché possiamo, nel vincolo di amore, essere segno di salvezza e di speranza nelle nostre comunità. Amen. Terza domenica, dunque, del tempo ordinario, la domenica della prima predicazione di Gesù. Un saluto a voi che ci seguite attraverso la rete, un saluto anche a quanti ci ascoltano attraverso la radio della Divina Misericordia di San Giovanni Rotondo. Terza domenica. Tutto, avete ascoltato, inizia alle frontiere. La Galilea, infatti, geograficamente e teologicamente, è zona di frontiera. La sua popolazione, estremamente eterogenea, è considerata alla stregua di quella pagana. È considerata periferia della terra promessa e i suoi abitanti marginali nel popolo di Dio. Ma è proprio qui che Gesù inizia il suo ministero. Egli viene a cancellare le frontiere, a confondere le nostre carte. La Chiesa, in seguito, sarà quello strano popolo che non vive a suo agio se non nella zona di frontiera, là dove incontra il mondo, sino al punto di correre il rischio di confondersi con esso. E tuttavia è lì per drizzarvi i segni della liberazione concreta per tutti gli uomini. I testi della liturgia odierna puntualizzano in modo evidente l'universalità della salvezza. Avete ascoltato il testo profetico, i popoli immersi nelle tenebre e Galilea delle genti. Qui sorge la grande luce. In queste terre occupate, in queste terre avvilite, terre oggetto di maledizione, finché restavano nemiche o soltanto al limite di quelle del popolo eletto, ora giunge la salvezza. Attraverso il messaggio di Cristo non esistono più confini, non vi sono più stranieri. Tutti, da Zabulon, da Neftali, da ogni zona pagana, tutti diventano popolo di Dio. Quel popolo, scriverà Pietro, che Dio si è acquistato, la nazione santa, il sacerdozio regale. Dunque, non soltanto diventano via, luogo di passaggio verso il male, il mare, ma ancora in un al di là, sempre più avanti. Cito qui un autore russo, Soloviev, che scrive: «Coloro che pensano di poter ottenere personalmente o senza intermediari la piena e definitiva rivelazione di Cristo, non sono maturi per questa rivelazione. Prendono per il Cristo i fantasmi della loro immaginazione». Dobbiamo cercare la pienezza di Cristo non nella nostra sfera individuale, ma nella sua sfera, quella di Cristo, che è universale. Nella Chiesa, santificati nella Chiesa, senza che i nostri peccati la maculino in quanto Chiesa. Dobbiamo accettare per essa di perdere la nostra anima, vale a dire di perdere l'isolamento del nostro io umano, per ritrovare la nostra anima nell'unione con Dio. Dunque, l'Evangelo di questa domenica ci prepara ad una predicazione proclamata ai quattro venti, davanti ad una folla vivace e interessata, il cui poi carattere composito favorirà la diffusione della buona notizia. L'annuncio avviene in una zona di frontiera, lì dove si mescolano persone di provenienze molto diverse. E qui questa si rivela davvero una situazione ideale, perché qui prenderà il volo quella comunità che, sorretta dal vento dello Spirito, diventerà la Chiesa di Cristo. Una pagina qui viene girata e ne viene scritta una nuova. Il tempo della profezia si è concluso con l'arresto del Battista. E, come egli stesso ricordava, bisogna che egli diminuisca perché l'altro possa crescere. Le porte della prigione si richiudono sulla voce del precursore. E ricordiamo come Gesù ha quasi sempre taciuto fino a questo momento. Ora è tempo che egli parli, che proclami il regno presente in questa terra di frontiere, in questo crocevia dei pagani. Questa è infatti la Galilea. In questo luogo si trovano stranieri emarginati e il territorio godeva di cattiva fama. E infatti erano soliti dire, e lo diranno anche in riferimento a Gesù, potrà venire qualcosa di buono dalla Galilea? O quando volevano offendere Gesù, lo chiamavano Galileo, ricordiamo. Eppure il profeta Isaia aveva annunciato tanto tempo prima che lì sarebbe arrivata la luce messianica, l'Emmanuele. E a questi uomini si rivolge a Gesù, annunciando la salvezza, quella che il profeta Isaia aveva preannunciato. È dunque il tempo di convertirsi, perché davvero il regno è vicino. Ricordiamo le parole della predicazione di Gesù. Il Messia, infatti, in questo momento, comincia a radunare intorno a sé alcuni che diventeranno, da fedeli occasionali, suoi discepoli. In ogni caso, il ricordo dell'adesione di alcuni alla sua persona rimarrà comunque legato alla Galilea. Lì, ricordiamo, pescatori diventeranno pescatori di uomini, in quel grande mare dell'umanità, in vista del regno. Ma lasciamoci guidare dall'eucologia. Antifona d'ingresso, Salmo 95. Cantate al Signore un canto nuovo. Salite al Signore da tutta la terra. Splendore e maestà dinanzi a Lui, potenza e bellezza nel suo santuario. L'orante del Salmo, un Salmo che ricordiamo appartenere al genere della regalità divina, ha due imperativi. Cantate, cantate. Oggi, anche noi, chiamati a cantare al Signore il cantico nuovo, ovvero il cantico del Mar Rosso, l'annuncio, la celebrazione di quella irresistibile vittoria divina sui nemici di Israele. È l'inizio di questo popolo nel suo esodo verso la patria. E ora quel canto, quell'esodo, diventa l'evento di salvezza di ogni tempo, di ogni storia, il passaggio dalla morte alla vita, che si ripete non soltanto nella vita di Israele, ma in quella di ogni uomo. Quando il Signore salva, fa fare esodo. Così i profeti annunciarono al popolo in esilio la libertà con un nuovo esodo, fino a quell'ultimo esodo che è quello di Cristo al Padre nella gloria della risurrezione. Ecco perciò il canto dell'esodo è sempre il medesimo, ma è il canto sempre nuovo per quella novità di vita che suppone sempre già avvenuta. A questo canto tutta la terra è chiamata ad unirsi alla gioia dell'acquisita salvezza. La lode al Signore proseguirà poi nel presentare la sua manifestazione sovrana, poiché davanti a Lui si svolge un'immensa celebrazione nel cielo e nella terra, e il suo santuario celeste e terrestre appare in un'indicibile e magnificante gloria che attira tutti i fedeli nella gioia e nella santificazione. Il canto all'Alleluia, tratto dal capitolo 4 di Matteo, versetto 23, orienta la proclamazione della pericope evangelica. Gesù predicava l'Evangelo del Regno e guariva ogni sorta di infermità nel popolo. I due poli che costituiscono quel ministero battesimale messianico del Signore sono l'annuncio dell'Evangelo e quelle opere del Regno che qui sono le guarigioni. L'Evangelista Matteo, come anche altri, fa iniziare la vita pubblica del Signore dal suo battesimo. Gesù, infatti, unto di Spirito Santo e di potenza, è consacrata per quella divina liturgia che ricordiamo essere l'opera di Dio per il popolo. Ebbene, se domenica scorsa Giovanni Battista aveva rivelato a tutti l'identità del Cristo, di Gesù, come il Messia, il Cristo annunciato dai profeti, manifestato agli uomini come il Messia, colui che doveva venire, eccolo camminare oggi in mezzo al popolo, annunciando l'Evangelo del Regno, compiendo le opere della carità del Regno, affinché tutti gli uomini possano unirsi nel culto salvifico del Padre. Questa è la vita del Signore battezzato tra gli uomini. La contempleremo in questo cammino del tempo ordinario, episodio dopo episodio, fino al culmine che sarà la morte di croce. La croce, infatti, rappresenta il supremo atto di annuncio evangelico del Regno, la suprema opera di carità del Regno di Dio, il supremo atto di culto al Padre. La resurrezione e la gloria sono poi il divino sigillo dello Spirito che il Padre imprime in eterno in quella umanità glorificata del Figlio suo, il Signore nostro. Lo riprenderà poi Pietro nel Libro degli Atti al capitolo 2, in quel discorso dopo la Pentecoste. Il tempo per l'anno dunque offre la contemplazione di tutto questo in quel continuo narrativo dell'Evangelo. Qui sempre il Padre nel Figlio con lo Spirito Santo chiama gli uomini per farli diventare suoi figli veri. Se il Battista è arrestato per aver puntato il dito contro Erode per la sua condotta immorale e di lì a poco verrà poi messo a tacere per sempre, ecco che Gesù compare fra la gente per annunziare a tutti che il regno di Dio è vicino ed è dunque necessario convertirsi. Ecco, a Dio non si può impedire di parlare. La preghiera di colletta, poi, in cui si chiede a Dio che le comunità cristiane, illuminate dalla parola e unite dal vincolo del suo amore, diventino segno di salvezza e di speranza. Noi preghiamo perché tutti coloro che dalle tenebre anelano alla luce possano ascoltare l'invito a quella universale salvezza che Dio offre a tutti. E poi sul simbolo della luce, che viene identificata con la liberazione e la salvezza, farà perno anche la prima lettura tratta dal profeta Isaia, che prepara quella proclamazione dell'Evangelo di Matteo, dove è ripreso il testo profetico annunciante l'inizio della missione evangelizzante di Gesù in Galilea. Isaia 8, la prima lettura, forma dunque un perfetto accordo con la pagina evangelica. Il testo profetico fa parte di quello che è chiamato il libretto dell'Emanuele, che va dal capitolo 6, primo versetto, al capitolo 12, versetto 6. In un tempo incerto, per quella sua stessa esistenza, Giuda, Israele, conosciamo la situazione storica in cui il primo Isaia scrive, ebbene il Signore, attraverso questo profeta, fa giungere al suo popolo le parole che affermano la certezza di un intervento efficace. Ribadiamo, la situazione di Israele, o meglio, del regno di Giuda, è cupa. Eppure è annunciato per questa povera terra una luce, un balenare luminoso che squarcia le angosciose tenebre di questo popolo. In realtà, il Signore stesso un tempo, ricordiamo il secondo libro di Re, capitolo 15, citeremo il versetto 29, al tempo di Pekach, re di Israele, venne il re di Assiria e conquistò la Galilea e tutta la terra di Neftali e deportò la popolazione in Assiria. La potenza assira aveva deportato le popolazioni delle regioni di Zabulon e di Neftali. Questi deportati si persero nel tempo, ma quanti restarono si trovarono in quell'attesa della redenzione. E Isaia a loro presenta questa redenzione messianica. Il tempo che viene darà onore alla via del mare, al di là del Giordano, la terra dei pagani. Dunque questo popolo di poveri ebrei, considerati mezzi pagani, qui è descritto il futuro di quella salvezza ed è annunciata come già avvenuta. Dalle tenebre in cui camminavano, quasi come morti degli inferi, essi vedranno una luce grande, perché questa risplende su di loro. E tutto questo si presenta con i segni di quella epopea messianica che tutti avevano ascoltato e attendevano. Il Signore rende moltiplicata la gioia degli oppressi. Davanti a Lui esultano, riconoscenti, così come si fa durante l'abbondante raccolto stagionale. Anzi, di più, quando nella gioia di una vittoria in battaglia si divide la preda del nemico vinto. Anche nel Nuovo Testamento il Signore invita a gioire per la messa abbondante in quel raccolto finale. La divisione del bottino, già descritta nel libro dei Giudici, capitolo 5, versetto 30, così come le vittorie raccontate nel primo libro di Samuele, capitolo 30. Ecco, la gioia di cui qui si parla è infinitamente più grande, è la festa del Signore. Il Signore stesso, infatti, infrange quel giogo che opprime il suo popolo, quello scettro straniero che imponeva un dominio iniquo, idolatra. Il Signore rinnova le gesta antiche che rimbalzano nelle cronache di Israele, oggetto di canto festoso. Ricordiamo quando Gedeone, selezionando drasticamente i soldati che erano accorsi intorno a lui, dai 32.000 guerrieri provenienti da Manasse, Aser, Zabulon, Neftali, li ridusse prima a 10.000, poi a soli 300, Giudici 7:1-8. Questo perché la vittoria fosse attribuita non agli armati, ma al braccio del Signore. Questi 300, infatti, armati solo di trombe e di orcioli con dentro una fiaccola, assalgono l'immenso accampamento dei Madianiti nella valle di Izrael e, al grido di guerra, per il Signore e per Gedeone, le truppe dei Madianiti furono messi in fuga e nello scompiglio generale ne fu fatta strage. E nel successivo inseguimento se ne fece sterminio. Isaia ripropone con questo esempio quella teologia del resto di Israele con il quale il Signore rinnoverà le geste di Madian e le geste del Mar Rosso. Spezzerà il giogo che opprimeva il suo popolo. E poi, alcuni versetti dopo, annuncerà l'evento del Messia che verrà con lo spirito del Signore. E quando Israele si troverà ancora oppresso, ecco, con una supplica comunitaria chiederà ancora al Signore di ripetere le gesta che aveva attuato a Madian. Rimando qui al Salmo 82, versetto 12. Così, questo giorno di vittoria, questo giorno di luce, verrà chiamato il giorno di Madian. E questo giorno grande, con la luce abbagliante dell'Evangelo, è oggi Cristo che inizia la sua predicazione. Il nuovo Madian oggi sono i nuovi nemici degli uomini, il regno delle tenebre, che ancora il resto di Israele, il popolo santo, saprà sconfiggere totalmente con quella croce che il Signore ha accolto e ci ha donato. Ma passiamo, andando più avanti, vi invito poi, per chi volesse approfondire anche il Salmo responsoriale, a leggere gli appunti che trovate nel nostro sito. Il brano evangelico ha come contesto quel battesimo che il Signore ha ricevuto nello Spirito e da questo Spirito è prima condotto nel deserto, lì è provato nella sua fedeltà battesimale, tentato orribilmente dal demonio, lo ascolteremo poi nella prima domenica di Quaresima, supera le tentazioni nell'amore totale al Padre e nella fedeltà alla parola. Ecco dunque Gesù pronto, Messia, per quella missione messianica di salvezza tra gli uomini. L'inizio del ministero di Gesù, nella tradizione sinottica, coincide con l'imprigionamento del Battista, ha luogo in Galilea e ha per epicentro Cafarnao. Ricordiamo che è proprio dell'Evangelista Matteo il richiamo al vaticinio di Isaia, i versetti 14-16. Ora, tralasciamo l'inspiegabile salto o fermata, lo stop della lettura liturgica al versetto 23. Noi abbiamo aggiunto i versetti 24-25 che sottolineano l'intervento di Gesù a favore del popolo e il forte richiamo esercitato, secondo l'Evangelista Matteo, dalla figura di Gesù sulle folle. L'intervento redazionale dell'Evangelista è davvero rilevante in questi ultimi versetti, dove il resoconto sintetico dell'attività di Gesù ci fa cogliere l'importanza, la forza di questa testimonianza. Ritorneranno questi riassunti al versetto 35 del capitolo 9, dopo il ciclo dei miracoli e poco prima di quella serie di discorsi di Gesù attraverso quel scontro ufficiale di Gesù con i suoi connazionali. Questa prima parte, riguardando il ministero di Gesù in Galilea, si concluderà con l'episodio dei Nazareni che respingono Gesù, capitolo 13, i versetti 53-58. Ma esaminiamo ora la nostra pericope. Avendo saputo dell'arresto di Giovanni, Gesù si ritirò, dice il testo. Matteo indica lo spostamento di Gesù dalla Giudea alla Galilea immediatamente dopo il suo battesimo. Cita anche il digiuno quaresimale e i tre sinottici e in un certo qual modo anche Giovanni a suo modo affermano che Gesù inizia il suo ministero se non dopo l'imprigionamento da parte di Erode Antipa del Battista. Tutti e tre i sinottici sono anche concordi nel riferire che Gesù tornò in Galilea, la sua patria, e lì vi annuncia il regno. Il quarto Evangelo riferirà vari episodi riguardanti l'attività di Gesù in Giudea anteriori all'imprigionamento del Battista. Si legga qui il primo capitolo, dal versetto 19 fino al versetto 36 del terzo capitolo. Giunge dunque l'arresto del Battista, una notizia tragica. Erode Antipa arresta Gesù, arresta il Battista, preludio poi di quel martirio, di cui particolari saranno narrati in Matteo al capitolo 14, i versetti 1-12. Matteo e Marco precisano, e ci tengono molto, a dire che l'impegno di evangelizzazione di Gesù e del Battista non furono contemporanei né in concorrenza. Matteo sottolinea l'evento dal punto di vista di Gesù, il quale, udita la notizia dell'arresto del Battista, si muoverà poi di conseguenza. Il verbo greco paradidomi, tradotto con arrestare, letteralmente dovremmo dire consegnare, in latino abbiamo il verbo tradere, designa il concetto, sottolinea il concetto di quella consegna che richiama lo stesso verbo con cui Gesù poi annuncerà il suo destino di morte. Si consegnerà, verrà consegnato nelle mani degli uomini, negli annunci di passione. Dunque, la sorte del precursore è ancora un preannuncio di ciò che attenderà anche il Cristo. Gesù, dice Matteo, si ritirò nella Galilea. Il verbo adoperato è anacoreo, che darà origine poi al vocabolo anacoreta, con cui viene indicato chi si ritira dal mondo in una solitudine orante. Ora, in realtà, Gesù non fa una fuga dal mondo, anzi, al contrario, si allontana dalla regione desertica del Giordano, lì dove aveva ricevuto attraverso l'immersione penitenziale, e dove aveva trascorso i giorni austeri del digiuno. E lì, dove aveva fatto la sua scelta in conformità al progetto e allo stile voluto dal Padre, Gesù inizia la sua opera. Non a Nazareth, dove era stato allevato, ma a Cafarnao, sulla riva del mare di Galilea. Ed è davvero strano che proprio la Galilea sia il luogo principale dell'attività messianica di Gesù, punto di partenza della sua rivelazione. Abbiamo già detto che questa provincia era marginale nella storia del popolo ebraico. A contatto e occupata da genti pagane, finì per essere abitata da una popolazione considerata ibrida, e dopo l'esilio rimase fuori da quell'area sacra che ruotava intorno a Gerusalemme, definita Galilea delle genti, dall'ebraico Gelil, che significa appunto distretto, provincia. Questo territorio designa questa porzione della terra di Israele occupata da popoli stranieri. Nella logica giudaica, la manifestazione del Messia era attesa nella città santa e non in un territorio periferico, tanto più abitato anche da pagani. Quindi il luogo santo, centrale, considerato tale. E invece Gesù inizia nella periferia, in quel luogo disprezzato da parte dei benpensanti e delle autorità giudaiche. Gesù dunque torna a Nazareth nella sua missione, e da Nazareth inizierà quell'itinerario che è poi teologico, il cui termine è Gerusalemme. Matteo ci parla di Cafarnao. Cafarnao è luogo di mirabili episodi, pensate al discorso eucaristico, ai diversi miracoli, alla guarigione dell'indemoniato, del paralitico. Oggi questa città viene identificata con le rovine di Tel Hum, a 4 chilometri ad ovest della foce del Giordano, un posto considerato di grande commercio, era infatti sulla cosiddetta Via del Mare, ovvero una di quelle grandi strade che da Damasco, attraverso la Palestina, si arrivava poi al Mar Mediterraneo e quindi poi in Egitto. Era sede di una dogana, vi era qui il confine tra il territorio del tetrarca Erode e quella di Filippo. Vi era qui anche una guarnigione romana, ricordiamo Matteo 8:5, l'episodio della guarigione del servo del centurione. Matteo annota anche che Cafarnao è in quel vecchio territorio tribale dove nel libro di Giosuè si parla di Zabulon e di Neftali. E questo servirà poi da spunto per citare il famoso Isaia 8, distinguendosi dalla tradizione di Marco, da cui Matteo certamente ha delle dipendenze. Il versetto 14 è seguente, la profezia di Isaia. Matteo, l'evangelista, sottolinea in modo solenne l'inaugurazione dell'era messianica, che fu occasionata da quella devastante operazione di invasione dell'esercito assiro nella Palestina settentrionale. Tiglat-Pileser III, siamo nel 734 avanti Cristo, sconfigge, deporta e infine trasformerà il territorio in una provincia assira. secondo libro dei Re, capitolo 15, in particolare il versetto 29. L'inizio della missione di Gesù arriva dunque in quello che Matteo definisce uno schema teologico, quella profezia che si realizza. Israele aveva sperimentato l'ira distruttrice di Yahweh a causa della sua colpa. Questo popolo che giace nelle tenebre, nello squallore della deportazione, ebbene, ora vede la grande luce e la venuta di Gesù compirà questa promessa. La liberazione preannunciata è avvenimento. Il Signore è mia luce e mia salvezza, recita il Salmo responsoriale, per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre dell'ombra di morte. Scriverà Giovanni al capitolo 8, versetto 12, «Io sono la luce del mondo, chi segue me non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». Ma chi sono coloro a cui queste parole vengono rivolte? Si tratta della Galilea dei pagani, abbiamo detto, quella popolazione mista, ma l'Evangelista Matteo vuole dirci che la salvezza è davvero per tutti. E i pagani, dunque, sono l'apertura universalista del Signore. Matteo, ricordiamo, scrive ad una chiesa giudeo-cristiana che, se non contraria, certamente era un po' restia a questa apertura universale. Il testo profetico che Matteo riferisce appartiene, abbiamo detto, a quella profezia dell'Emanuele, quel Dio che in un primo tempo aveva umiliato Zabulon e Neftali, rimetterà nuovamente in onore questo territorio, quella via del mare, quel distretto delle genti. L'Evangelista riconosce nel testo profetico un significativo nesso con la predicazione di Gesù. L'ascesa al trono del re è paragonata da Isaia al sorgere della luce, fonte di speranza per chi abita in una terra di morte, sotto la pesante dominazione straniera. L'antico profeta sperava che il nuovo re liberasse la popolazione della Galilea da quel gravoso giogo assiro, da quel bastone d'aguzzino che opprimeva gli uomini. Ma nella mente di Dio, quell'oracolo ha una portata ben più grande, molto più profonda. Matteo cerca appunto di chiarire la portata di questa profezia. Il nuovo re è Dio stesso che inaugura il regno con la presenza e l'opera di Gesù. L'intervento finale di Dio è dunque intervento luminoso di quella liberazione che alla gente di Galilea è offerto da Gesù. E questa buona notizia è fonte di guarigione per ogni infermità del popolo. Cristo, insiste l'Evangelista Matteo, realizza quel piano di salvezza conservato nelle Scritture, e l'Evangelista ci tiene a sottolineare che non si tratta di conferme accidentali, ma parte di un compimento, di una volontà che è quel progetto originale proprio di Dio. La via del mare propriamente indica la regione marittima, quella striscia di terra che corre appunto lungo il mare Mediterraneo. Ma mentre il testo profetico intende proprio quella costa mediterranea che dalla Palestina settentrionale in seguito poi divenne provincia assira, nel nostro testo evangelico diventa la costa nord-occidentale del Mar di Galilea, cioè di quel lago di Tiberiade. Al di là del Giordano, infatti, vi è la Transgiordania, che con il nome di Perea faceva parte di quella tetrarchia di Erode Antipa, ma l'Evangelista includerà anche quelle regioni più a nord, ovvero la Decapoli, la tetrarchia di Filippo, regioni toccate da Gesù nel suo ministero. L'espressione Galilea delle genti, o anche dei gentili, è in riferimento a quella popolazione mista, ebrei e pagani, ma già al tempo di Isaia questo territorio è chiamato distretto delle genti. Leggete primo libro dei Maccabei, capitolo 5, versetto 15. Ricordo che gentili erano proprio le genti pagane, ovvero quelle che non appartenevano come razza e come religione a quelle ebraiche. Gesù cominciò a predicare e il contenuto di questa predicazione è sintetica ed essenziale. Convertitevi, perché il regno dei cieli è qui. È il regno e lui è lo Spirito. La formula, tipicamente relazionale, indica proprio l'attività di Gesù. Ritroveremo questa formula al capitolo 16, versetto 21, in quella seconda parte del racconto. Da allora Gesù cominciò a dire chiaramente ai suoi discepoli che egli doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto. Ecco, ritroviamo nell'Evangelista Matteo, per così dire, due inizi di due fasi distinte del ministero pubblico di Gesù. La prima, caratterizzata dal verbo predicare, la seconda, dal verbo rivelare. In una prima fase, dunque, secondo l'Evangelista Matteo, Gesù si impegna nella predicazione pubblica, nell'annuncio del regno, nella proclamazione dell'irruzione di Dio nella storia umana. In un secondo momento, invece, Gesù passò ad approfondire con i suoi discepoli il senso dell'intervento divino, rivelando il mistero della croce, nodo decisivo dell'opera salvifica. Matteo condensa quel sommario di Marco usando come sintesi quella predicazione di Giovanni. Non vi è l'allusione al Kairos, al tempo. Gesù si inserisce volutamente in quella tradizione inaugurata dal Battista. Convertitevi, metanoeite, ovvero mutate mente, nous, pensiero. Vi è l'imperativo presente, un invito a continuare qualcosa che già era stato iniziato. Matteo mette al primo posto l'esigenza che ognuno cambi la propria mentalità. Il cambiamento di mentalità esprime quel radicale capovolgimento di agire e di vedere le cose. Il punto decisivo da cambiare è proprio quel pensiero di autosufficienza. Pensare di essere capaci di salvarsi da sé con le proprie forze. Ecco, chi agisce così non coglie la bellezza dell'intervento divino e non è pronto ad accogliere la salvezza. Se invece cambia quella mentalità orgogliosa che fu dell'Adamo disobbediente, fidandosi dell'Evangelo di Dio, cioè della proposta di salvezza, e allora la si può accogliere concretamente nella persona di Gesù. L'evento fondamentale dunque da accogliere è quel regno dei cieli che si è avvicinato e che è Cristo. Tipicamente in modalità semitica, Matteo parla di cieli al posto di Dio, evitando così il nome divino, ma il senso rimane lo stesso. Regno dei cieli, mentre Marco e Luca, che hanno dei lettori non ebrei, e dunque parla espressamente di regno di Dio. Non è preoccupato da quella riverenza che gli ebrei hanno del nome di Dio. Ma il regno non è comunque da prendersi in senso locale, un regno territoriale, e piuttosto in quella condizione del mondo e dei singoli uomini nella quale Dio regna pienamente. Siamo dunque in quella che è definita una metonimia, ovvero si nomina il contenente per il contenuto. Viene indicato Dio senza però nominarlo. Il regno dei cieli, il regno di Dio è vicino. Engiken si è avvicinato, non dice che è un po' più vicino rispetto a prima, anzi ci dice e afferma che è qui, è arrivato. Ecco dunque, ci siamo, il regno è qui. Il regno di Dio. Finalmente Dio prende nelle sue mani le sorti del mondo e le cambia. E questo nella persona di Gesù. Dunque, una parola tremenda. Le illusioni cadono. La realtà, quella di salvezza, è qui. Ricordiamo la scena del battesimo. Tutto però deve essere accolto con un cuore convertito e aperto alla grazia. I versetti successivi, 18-22, Gesù chiama i suoi collaboratori, i suoi primi collaboratori. Matteo, che segue lo schema di Marco, ci riporta quella di questi due coppie di fratelli. L'Evangelista Luca ha dato una relazione più estesa di questo racconto, aggiungendovi l'episodio della pesca miracolosa. Giovanni invece avrà una narrazione completamente diversa. Ricordiamo Giovanni, Evangelista Giovanni, primo capitolo, versetti 35-42. L'idea centrale nel racconto evangelico di Matteo e di Marco è che le due coppie di fratelli, i quattro primi discepoli, seguiranno Gesù quasi senza conoscerlo. Essi lasciano cadere quelle reti di pesca che stavano pulendo, aggiustando, lasciano le loro famiglie, il lavoro, la barca, il padre, uno strappo improvviso e certamente doloroso. Diventano discepoli e seguono il Maestro. Qui abbiamo un esempio perfetto di obbedienza vocazionale. Un'obbedienza è una vocazione immediata, irreversibile. Troviamo qui i cosiddetti tre verbi vocazionali. Gesù passa, guardò, chiamò. I primi due, Simone e Andrea, due fratelli, che la Chiesa orientale chiama con grande onore i protocletoi, i primi chiamati. Simone, Pietro, che riceve già il nome nuovo, è quel Simone, docile all'ascolto, con gli undici, Pietro darà origine a quella chiesa. Accanto a lui il fratello Andrea. Con Pietro, Giacomo e Giovanni, gli altri due fratelli, formeranno quella cerchia più intima, testimoni oculari di eventi a cui non furono presenti gli altri episodi. Ricordiamo certamente la Trasfigurazione, Matteo 17, la preghiera del Getsemani, Matteo 26, o la resurrezione della figlia di Gairo, Marco 5. Successivamente, con una selezione insindacabile, Gesù sceglierà altri che costituiranno quei dodici, quel nucleo apostolico della Chiesa. Anche nella vocazione di Levi, Matteo 9, cogliamo quella urgenza vocazionale e anche di risposta. Matteo parla di pescatori di uomini, una formula di vocazione nella quale riecheggia quel rapporto che lega il maestro al discepolo. Il discepolo segue il maestro e lungo il cammino viene istruito. La promessa di fare di loro dei pescatori di uomini è un'indicazione che è riferita all'ufficio apostolico. E al di fuori di quella immagine, il significato è che dovranno fare altri discepoli. Essi stessi un giorno, dunque, saranno maestri. Abbiamo già parlato degli altri due fratelli, più avanti, a riassettare le reti con il loro padre, Giacomo e Giovanni. Anche qui, una sequela piena, senza condizioni. Ora, dobbiamo considerare comunque che siamo di fronte ad un racconto fortemente stilizzato. Non siamo in una cronaca particolareggiata di come i fatti siano avvenuti. Gesù chiama. È interessante notare che in greco kaleo traduce certamente chiamare, ma anche dare il nome. Ora, dare il nome a qualcuno nel linguaggio biblico significa prendere possesso. E ricordiamo come l'uomo è chiamato nei primi capitoli della Genesi a dare il nome agli animali, alle piante. Gli ultimi versetti, 23 e 25, fra la chiamata dei primi discepoli e di quella ampia sezione dottrinale che poi sarà costituito da quel discorso della montagna, i capitoli 5-7, Matteo inserisce questo piccolo sommario di quella attività apostolica di Gesù in Galilea, riassunta, come abbiamo detto all'inizio, in due parole: insegnare e guarire. L'espressione poi al versetto 23 nelle loro sinagoghe, siamo in un Evangelo scritto per persone che erano ebrei, frequentavano la sinagoga e nella sinagoga si proclamava la legge, si ascoltava i profeti. Di sabato la liturgia solenne, festiva, e in questo giorno, in questo luogo, il Signore annuncia l'Evangelo del Regno. E accanto all'annuncio, le opere di questo Regno, le guarigioni. Da notare quelle loro sinagoghe, probabilmente un indizio di quella separazione tra giudaismo e cristianesimo che ormai, quando Matteo scrive, era già un fatto compiuto. Siamo forse qui, 70-80 d.C. Gesù guarisce ogni sorta di malattia e di infermità, ricordando quella immagine del servo di Dio, Isaia 53,4, che scrive: ha preso su di sé le nostre infermità, si è caricato delle nostre malattie. Per tutta la Siria, ricordiamo, era la provincia romana, formata da quei territori che Pompeo aveva conquistato nel 64 a.C., abbraccianti la Siria propriamente detta, la Fenicia, la Cilicia orientale. Siamo qui forse in un'anticipazione di quella regione che ebbe grande importanza nell'espansione del cristianesimo fuori dalla Palestina. Pensiamo al Libro degli Atti, capitolo 11 e capitolo 15. Il termine Decapolis, Decapoli, ovvero delle 10 città, si tratta di una confederazione istituita da Pompeo, una decina di città ellenistiche, in gran parte situate a nord e a est della Perea, al di là del Giordano, e sebbene sotto l'alta sovranità romana, queste città godevano di un'ampia autonomia interna. Dunque è iniziato allora questa opera di salvezza. Continueremo nella lettura liturgica, domenica dopo domenica, questo cammino del Signore fino a Gerusalemme, la croce, la resurrezione. Chiudo con la preghiera di Colletta, che ci fa pregare così: o Dio, che hai fondato la tua Chiesa sulla fede degli Apostoli, fa che le nostre comunità, illuminate dalla tua parola e unite nel vincolo del tuo amore, diventino segno di salvezza e di speranza per tutti coloro che dalle tenebre anelano alla luce. Per Cristo nostro Signore. Amen.